intronizzarsi.
Preferisco di farlo in piedi perché potete vedermi meglio e posso rimanere più svegliato durante il pomeriggio. Allora, grazie per l'invito, per questo convegno. Per iniziare, voi conoscete la regola di San Benedetto, cosa significa? È un documento del VI secolo che è la base della tradizione benedettina, la base scritta della tradizione. Il documento stesso non è tantissimamente originale, perché ovviamente San Benedetto si trova in una tradizione e la sua regola è basata su altri documenti, altre regole della tradizione scritturale e anche della tradizione monastica. Ma il valore della regola di San Benedetto è che questo documento di genio ha potuto portare avanti una tradizione vivibile che è stata la base anche della civiltà, in un certo senso, cristiana dell'Europa. Ovviamente non posso parlare di tutta la spiritualità della regola, infatti la parola spiritualità è una parola ambigua. Cosa significa? Potrei offrire una definizione, ma io direi che quella parola è più o meno come un ombrello che copre una ricchezza di diversità. Spiritualità forse significa modi dello spirito umano che agisce tramite la persona intera, corporale, spirituale, per cercare qualcosa più grande. E lo dico perché non voglio limitare la spiritualità al cristianesimo, perché sappiamo bene che la spiritualità è un modo di essere, un modo di agire che è umano, non cristiano esplicitamente. Però quando parliamo della spiritualità della regola di San Benedetto, stiamo parlando di una spiritualità cristiana, ovviamente influenzata da altre spiritualità, anche pre-cristiana. Per esempio quella ebraica che ha influenzato le scritture cristiane. Non posso dunque parlare di tutta la spiritualità della regola di San Benedetto, perché è un tema troppo grande per poco tempo, ma voglio guardare tre cose soltanto. La prima è ascolto. La seconda, pace Dom Lorenzo Montens, è Lectio Divina. E la terza è l'obbedienza. Forse non so quanti, almeno i monastici qua, conoscono la regola, però forse altri di voi non la conoscete molto bene. Però la prima parola della regola di San Benedetto, in latino, è obsculta, che traduciamo in italiano ascolta. Ascolta, o figli, i precetti del Maestro e porgi l'orecchio del tuo cuore. E questo modo di aprire la regola stabilisce il tenore, a mio parere, di tutta la spiritualità benedettina. Attraverso il prologo alla regola, che è un po' come un'ouverture di una sinfonia, abbiamo diversi temi che si ripetono anche attraverso la regola. E diverse volte durante quel prologo Benedetto cita le scritture, citazioni che si riferiscono al concetto di udire, di sentire, di ascoltare e di rispondere a ciò che si ascolta. Dunque, la prima frase è molto importante. Ascolta, o figlio, gli insegnamenti del tuo maestro e volgi ad essi l'orecchio del tuo cuore. È un'altra traduzione. Questa frase non è nuova, perché la si trova nella tradizione sapienziale dell'Antico Testamento. il libro di Sapienza, dei Proverbi, Ecclesiastico, eccetera. Dunque, Benedetto è in quella tradizione sapienziale, che è molto importante. La parola cuore è anche importante, perché questo processo di ascoltare non è soltanto un processo di apprendere, di accettare informazione che viene da fuori, perché quell'informazione sarà utile, è un processo di interiorizzare qualcosa del mondo fuori, la persona. Cioè, ascoltare con il cuore significa ascoltare in certo modo, e non è soltanto un'attività, è un atteggiamento, un modo di vivere, un modo di essere. Secondo, lectio divina. Lectio divina, la frase lectio divina, la si trova soltanto una volta nella regola di San Benedetto. Parla diverse volte di lectiones, cioè nel plurale, l'idea di leggere, come Don Lorenzo ha spiegato, leggere è una parte della regola per il monaco. Ma la frase lectio divina, una volta. È vero che la prassi è stata riscoperta negli ultimi anni, forse. Io ho un atteggiamento molto più positivo nei confronti della lectio divina, scusami. Ma. Perché lectio divina, classicamente descritta più o meno nell'anno 1100-1180, nel un libro che si chiama Scala Monalium, cioè di un priore della grande Certosa, non benedettino infatti, ma certosino, lui ha offerto la descrizione classica di questa lectio divina, vedendola in quattro fasi. Non è esattamente un processo lineare. Io preferisco il modello della spirale. Invece di un passo, secondo passo, terzo passo, quarto passo, è un processo così, dove si trova dove si era prima. Ma non è soltanto un circolo senza fine, perché una spirale ha un punto di integrazione al centro. Dunque, è un processo di andare verso il centro. Le quattro fasi della lectio divina sono lectio, meditatio, oratio e contemplatio, cioè lettura, meditazione, preghiera e contemplazione. Si vede subito il collegamento con il concetto del libro, perché inizia con lectio, cioè di prendere la parola scritta oppure proclamata, perché come Don Lorenzo ha detto, nella vita benedettina leggiamo molto, ma anche ascoltiamo a livello concreto letture nell'ufficio divino, nel refettorio, eccetera. Dunque, abbiamo questo lectio che è un lectio di un tipo particolare. Oggi come oggi, quando noi leggiamo, specialmente nel mondo accademico, la nostra lettura è una lettura veloce, perché sappiamo, se tu sei uno studente e devi scrivere un lavoro scritto, hai una settimana di farlo, il professore ha dato un elenco di 50 libri, cosa fate voi? Senz'altro non fate lectio divina, perché non c'è tempo. Si deve leggere velocemente. Dunque non si fa lectio divina, si fa una cosa diversa. Per noi la lectio divina è l'adorazione della parola. Non perché è una parola umana, perché la lectio divina è basata sempre sulle scritture, è la parola divina, E sappiamo che le parole delle scritture sono piccole riflessioni dell'unica luce che è il verbo divino, il verbo incarnato, Cristo. Dunque, noi leggiamo lentamente e poi dalla lettura segue la meditazione, che di entrare nel significato, non un unico significato. I padri dei primi secoli, specialmente Origine, eccetera, hanno elaborato un modo di vedere il significato delle scritture che funziona a diversi livelli. E poi segue la preghiera, che è la risposta a quella parola letta e meditata. E la preghiera è, come Sant'Agostino ha detto, è il cuore e la mente che guardano sopra al Dio, che è la fonte della parola. E poi la contemplazione sarebbe forse quando si sorpassa la parola. E la parola non è adesso una cosa distinta. È difficile definire contemplazione, perché mi sembra è un'esperienza che forse alcuni di noi ce l'abbiamo in diversi modi, ma si vede dunque questi quattro aspetti della lezione divina che si può leggere in un mezz'ora di lezione divina. Per esempio, si potrebbe iniziare con un brano, si legge e poi dopo un po', forse 5 minuti, leggi di nuovo e si pensa, si medita e forse una preghiera sorgerà e poi forse niente, si legge di nuovo, si medita e si continua questo processo. Perché? È vero che noi abbiamo cercato modi di presentare la parola nella nostra tradizione benedettina. Voi avete visto, adesso c'è soltanto quello, però prima c'erano diversi esempi di codici, c'è un codice dietro, si vede la bellezza di questa presentazione, ma cos'è? Probabilmente è la parola di Dio nelle scritture. E perché è così? È così perché è bella, la parola è bella, questa è la bellezza. E noi cerchiamo di riflettere quella bellezza della parola, perché è la parola di Dio, in modo dell'arte. E nella tradizione, questo è lo scopo del vostro lavoro, no? Di presentare queste cose della tradizione, la civiltà monastica attraverso i secoli. Però in realtà la parola scritta, la parola bella scritta è importante, ma non è l'ultimo scopo. L'ultimo scopo non di avere la parola scritta, ma di avere la parola scritta sul cuore. E per questa ragione la tradizione monastica, cioè questa ripetizione giorno dopo giorno delle scritture, che ha l'effetto di interiorizzare la parola per poter poi abbandonare in un certo senso la parola. Forse conoscete quella storia dai padri del deserto. Si dice che c'era un padre, non mi ricordo quale, un eremita nei primi secoli nel deserto. Era un uomo molto, molto generoso. E quando un povero è venuto, qualsiasi povero è venuto da lui, lui sempre ha dato qualcosa. Ha sempre dato. E poi, dopo qualche tempo, era senza niente. E un altro povero è venuto, ha detto, dammi qualcosa. E lui ha detto, non ho niente. Ho dato tutto, eccetto la mia Bibbia. E poi, ecco, e lui è andato, ha venduto la sua Bibbia, ha dato i soldi, ha detto, ho venduto la parola che mi ha detto di vendere tutto. Allora, il punto è che non a quel punto non ha avuto bisogno della parola scritta, perché la parola scritta è stata scritta sul suo cuore. E questo, per esempio, è la tradizione di diventare saltarati, cioè di poter recitare il salterio senza il testo. È un parte di questo senso di interiorizzare la parola. Questo mi conduce all'ultimo punto, è l'obbedienza. La parola obbedienza in latino è abbastanza collegato alla parola audire, ob audire. Audire significa sentire, ma forse anche con un senso di ascoltare, sentire in un modo di attenzione. Ob audire è un intensificato, significa audire con un scopo di più. Obbedire significa rispondere a ciò che ascoltiamo, perché non è soltanto un'attività intellettuale, ascoltiamo e poi finiamo, andiamo per prendere un gelato. Ma ascoltando la parola di Dio, noi veniamo trasformati, e questa trasformazione richiede l'obbedienza, che è di reagire, di rispondere all'invito della parola. Dunque, questo mi sembra un po' la spiritualità della regola di San Benedetto. Ci sono altre cose, ma non c'è tempo adesso. Ho avuto il mio periodo di 20 minuti. Grazie per l'attenzione e l'ascolto.